Cari amici, buon pomeriggio, ben ritrovati, un caro saluto e Ave Maria. Allora, siamo insieme dai tre canali dai quali seguite, a cui vi state collegando, che poi vi collegherete. Un saluto quindi anche a coloro che vedranno questa catechesi in diretta oggi pomeriggio, ma in un altro momento. Bene. Un cordiale saluto, la benedizione di Dio all'inizio di questa trasmissione scenda su tutti voi. Oggi parleremo del modernismo, una parola che forse può spaventarci un po', può risultare difficile, e infatti qualche concetto, qualche passaggio storico-filosofico, potrebbero risultare un po' complicati, ma spero di fare il mio meglio per poter presentare questo problema nel modo più semplice, ma soprattutto quello che mi preme è riflettere insieme con voi su questa perniciosa eresia, definita da San Pio X come un insieme di tutte le eresie, un crocevia in qualche modo, dove tutte le eresie si danno appuntamento e si ritrovano praticamente. E vorrei presentarvi questo problema, il modernismo, come qualcosa di attuale purtroppo. È una malattia della fede che nasce, che si fa strada agli inizi del XX secolo. Ma poi è qualcosa che è rimasta un po' sotto la cenere, fu condannata da Pio X, ma il problema è rimasto, si è trasformato, si è mutato in qualche altra cosa, ma il problema è rimasto lì e purtroppo oggi è risbocciato e ne vediamo gli effetti e di questo vorrei parlarvi. L'occasione mi sarà anche gradita per potervi presentare l'ultimo numero di Fides Cattolica, la rivista di apologetica teologica di cui ho l'onore di dirigere, che vedete subito qui in sovrimpressione, per dare a tutti il logos della speranza. Bene, ne parliamo e così vi presento anche i temi di questa nuova rivista, invitandovi poi, se lo desiderate, ad abbonarvi. Vedrete poi tutti i riferimenti necessari, anche il sito web dove si può dare un'occhiata a questa rivista. Vi inviterei ad abbonarvi e a regalare un abbonamento ai vostri amici. È una rivista teologico-filosofica. Però direi accessibile a tutti coloro, ai catechisti, tutti coloro che sono interessati in temi religiosi, teologici, come proprio voi che seguite queste catechesi. Bene, allora affidiamoci alla Madonna all'inizio di questa catechesi per poter riflettere bene e riflettere con attenzione su questo problema. Un problema, come vedremo, un problema che attraversa il XX secolo e che ci raggiunge oggi, il modernismo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre del Verbo incarnato,
Prega per noi.
ci rivolgiamo come nostro solito anche all'Augusto San Giuseppe perché ci protegga e ci assista con la sua paterna benedizione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Bene, allora ancora un caro saluto a tutti voi, cari amici che vi collegate dai nostri tre canali, Cattolica Fides, Cooperatores e Radio Buon Consiglio. Benissimo, oggi dietro consiglio delle sorelle di Cooperatore, ho pensato di parlarvi del nuovo numero di Fides Cattolica che è in distribuzione, Fides Cattolica 2 2023. E ce l'ho anch'io in forma cartacea qui con me, piuttosto voluminoso, sono 300 pagine, è un semestrale di apologetica teologica. Quindi sono due numeri all'anno e l'abbonamento poi non è così costoso, sono circa 20 euro per due numeri all'anno, anche molto corposi, quindi è qualcosa di abbordabile sicuramente, ma direi può essere uno strumento utile per poter leggere e riflettere su cose che riguardano la nostra fede. Fides Cattolica è un semestrale di teologia che cerca di vedere, di capire. La realtà con occhi teologici, chiaramente, sempre cercando di vedere, annunciare la bellezza del Vangelo e vedendo questo legame imprescindibile tra la verità teologica, quindi la rivelazione che rimane immutata, e l'oggi della Chiesa, così che la rivelazione di sempre, la fede di sempre può essere un contributo ed è un contributo valido, necessario per l'oggi. E non dovendosi assolutamente rifugiare in quello che denunceremo oggi essere modernismo, in quella logica secondo cui, siccome i tempi sono cambiati, siccome il mondo di oggi è diverso da quello di ieri, da quello di San Tommaso d'Aquino, di San Bonaventura, allora è necessario non solo cambiare l'approccio con categorie che ci possono derivare dalle nuove scienze, ma dobbiamo in qualche modo anche trasformare il sapere teologico e quindi far sì che il sapere teologico si adatti alle scienze che sono quelle più correnti, anche quelle più importanti per capire la realtà. Questo è il modernismo, in fondo, adattare la fede alla storia e far sì che la fede quindi si trasformi col trasformarsi della storia. Perché se la storia è cambiata e non può essere capita con i parametri vecchi della teologia, è necessario che questi parametri di un tempo si aprano a parametri nuovi che la teologia deve sussumere, prendere dalle scienze più contemporanee, se vogliamo così, da quelle scienze che possono più e meglio capire il mondo di oggi. Ma questo significa aprirsi al nuovo e lasciarsi plasmare dalle cose nuove, quindi lasciarsi trasformare dalle cose nuove. Questa è la mentalità del modernismo, che non è nuova, è una mentalità che inizia già ai tempi di Pio XII, che si propagava a quei tempi. E vedremo un po' la genesi di questo problema. Anzitutto, ritornando al semestrale Fides Cattolica, vorrei adesso brevemente, prima di entrare nel merito poi del mio editoriale, che traccia un po' le linee di questo percorso storico del modernismo, vorrei presentarvi questa rivista dicendovi del contenuto. Ecco, potete anche vederlo sul video. Il contenuto di questo numero 2 2023, c'è cioè un mio editoriale di cui vi parlerò in modo più approfondito quest'oggi, riflettendo sul problema del modernismo. Poi c'è una sezione storica, che è una sezione di storia, dove troviamo un articolo molto interessante di Padre Siano, Tracce di esoterismo nella libera muratoria inglese del XVIII secolo. E vedete che il problema della massoneria, Padre Siano è un esperto di massoneria, il problema della massoneria è un problema attualissimo, perché abbiamo letto proprio in questi giorni di un recente, proprio in questi giorni di un convegno che c'è stato tra massoni italiani e alcuni membri della gerarchia cattolica per trovare una via d'intesa e sembra stabilire un tavolo comune di dialogo e praticamente far sì che cadano tutte quelle condanne del passato nei confronti della massoneria. Questo è un po' il succo della cosa. Ormai tutto deve cambiare. In questo neomodernismo teologico, le condanne di un tempo non hanno più senso perché la storia è cambiata, la Chiesa è cambiata con la storia, quindi bisogna anche far cadere tutte queste reminiscenze storiche ormai desuete. Quindi qualcosa di interessante. Poi c'è una sezione filosofica che riguarda temi di filosofia. E in questa sezione, questa volta, abbiamo una seconda parte di uno studio molto interessante sulla metafisica di Duns Scoto, secondo la scuola francescana, in particolare Duns Scoto, qualcosa di interessante. Poi la sezione teologica, quindi la sezione propriamente riguardante la teologia. C'è un mio studio sulla morte di Cristo come sacrificio di espiazione, Poi uno studio di una suora di clausura, Suora Elisabetta della Santissima Trinità, una riflessione molto molto interessante sul celibato, e sappiamo quanto è importante sapere che cos'è il celibato, perché adesso è anche oggetto di, vuole essere oggetto di cambiamenti. E abbiamo sentito qualche arcivescovo poco fa, Scicluna, che lancia la pietra, lancia il sasso, perché non togliere questo celibato, e sembra che sia un modo per aprire alla prossima discussione sinodale. Il prossimo sinodo forse o sicuramente avrà come oggetto il sacerdozio femminile, quindi l'abolizione del celibato, ahimè, purtroppo. Quindi è qualcosa che dobbiamo sapere, che dobbiamo conoscere. Infine, padre Mazzieri, il mistero dell'innocenza originaria. Poi c'è una sezione di note e commenti. In latino, come vedete, le sezioni sono nominate in latino, commentaria. C'è una riflessione di Giovanni Tortelli su un mio libro recente sul Super Anque Petram, e quindi la fede di Pietro, note in margine al mio saggio sul Papa e la Chiesa in un momento drammatico della storia. Benissimo, questo è per dirvi un po' il contenuto di questo fascicolo di Fides Cattolica. Adesso vorrei con voi concentrarmi sull'editoriale che caratterizza questo numero 2023, il modernismo. E direi qualcosa di attuale che dobbiamo capire, perché si tratta di una malattia nascosta, ma che funesta l'organismo ecclesiale. E allora, come sappiamo, è sempre il primo passo per poter risolvere un problema e guarire da una malattia, è quello di capire bene quello che succede, fare una diagnosi accurata del problema. Senza una diagnosi non si può procedere, no? In un intervento, eccetera, stando ad un'analogia medica. Quindi è importante che noi pensiamo, riflettiamo su quello che è il modernismo. Modernismo è mi riferisco al movimento filosofico-teologico, quindi non prendo in considerazione il modernismo nell'arte, il modernismo in altri ambiti dello scibile. Quello che voglio fare è prendere in esame questa corrente di pensiero che si dipana soprattutto a livello teologico nella Chiesa, grazie a degli esponenti di spicco, ad un George Tyrrell, un gesuita, e poi irlandese, e poi un sacerdote italiano, Ernesto Buonaiuti, di cui abbiamo anche una scheda che possiamo mostrare subito, così da capire. Ernesto Buonaiuti, che può essere definito il più italiano dei modernisti, anche un po' il protagonista del modernismo italiano. E dobbiamo riflettere su Buonaiuti, e poi dopo vi citerò qualche passaggio da una sua opera, Il Manifesto dei Modernisti, rimasta anonima per un tempo, poi riconosciuta come opera del Buonaiuti dallo stesso autore, che ha delle affinità molto molto forti, incredibili con quanto si dice oggi. Partiamo proprio da questa scheda del Buonaiuti per capire quello che diceva. È un passaggio classico, un passaggio che si cita spesso del Buonaiuti. Fino ad oggi si è voluto riformare Roma senza Roma, o magari contro Roma. Bisogna riformare Roma con Roma. Fare che la riforma passi attraverso le mani di coloro i quali devono essere riformati. Ecco, il vero ed infallibile metodo, ma è difficile, i corpus sic labor. Il culto esteriore durerà sempre come la gerarchia, ma la Chiesa, in quanto maestra dei sacramenti e dei suoi ordini, modificherà la gerarchia, il culto, secondo i tempi. La gerarchia diventerà più semplice, più liberale, e il culto più spirituale. Per questa via essa, la Chiesa, diventerà un protestantesimo, ma un protestantesimo ortodosso, graduale, non violento, aggressivo o rivoluzionario. Protestantesimo, ecco, ortodosso. Bene, questo è molto significativo e ci dà modo di riflettere su quanto poi sarebbe avvenuto dopo. Buonaiuti viene condannato dalla Chiesa. E Pio X si scaglia in modo molto forte contro il modernismo con una enciclica lungimirante, La Pascendi Dominici Gregis, che fa un'analisi precisissima di questo problema, del problema del modernismo. E vorrei soffermarmi su alcuni passaggi chiave di questa enciclica per dirvi che cos'è in sintesi il modernismo, qual è l'anima del modernismo. E soprattutto le due traiettorie fondamentali, che sono l'agnosticismo da un lato e la coscienza individuale dall'altro, intesa come immanentismo religioso. Non vi spaventate dei termini perché mi rendo conto possono apparire termini un po' complessi, ma li spiego e andiamo per gradi, così da capire bene. Il pensiero modernista è fondamentalmente un pensiero immanentista. Che significa? Un pensiero che rimane intrappolato nei confini del visibile. Oltre il visibile non si può andare con il pensiero. Quindi, in questo caso, in questo senso, c'è un forte accento agnostico, cioè l'intelligenza dell'uomo non è capace di andare oltre i confini del visibile, quindi l'intelletto si ferma a ciò che può essere misurato, a ciò che è oggetto dei nostri sensi, a ciò che Kant direbbe è il fenomeno. Oltre il fenomeno, la ragione non può andarci. Kant dirà che il fenomeno è raggiungibile soltanto a livello morale, con degli espedienti, diciamo, della legge morale che mi permettono di raggiungere ciò che invece è precluso alla mia intelligenza. Questo sarà fatale perché che cosa mi dice? Mi dice che la verità che io posso conoscere è una verità comunque pratica, è la verità comunque finita, ma Dio può essere oggetto di conoscenza? Chiaramente no. E le vie che mi portano a Dio attraverso il creato, i segni della rivelazione, tipo il miracolo che Dio fa irrompendo nella storia per dirmi che c'è Lui oltre la storia, questo è fattibile, è possibile dal punto di vista della ragione? No. Il modernismo dice no, tutto quello che esula, rispetto allo spazio, all'ambito spazio-temporale, quindi all'ambito materiale, non è conoscibile. Quindi la ragione deve astenersi, non può dire nulla. Questo è il primo limite, è il primo confine posto all'uomo. Poi l'animo umano è delimitato da un altro confine, da un lato e dall'altro. L'altro confine è l'immanentismo religioso, che è un po' il concetto chiave, se vogliamo, del modernismo. L'immanentismo religioso che cosa mi dice? Praticamente mi dice che la religione, quindi ricordiamo sempre questo, che Dio non è oggetto di conoscenza. Però io mi accorgo, l'uomo si accorge che di essere religioso. E allora questa religione da dove viene fuori? Se non c'è una capacità naturale, razionale dell'uomo di conoscere Dio e di arrivare all'esistenza di Dio, da dove viene fuori l'esistenza di Dio? Da dove sorge, insorge questo bisogno religioso dell'uomo? Bene, i modernisti dicono che questo bisogno religioso nasce dal sentimento religioso, dalla mia necessità di pensare a Dio, dalla mia necessità di avere una religione, ma la religione in sé è il prodotto, appunto, del mio sentimento religioso, un sentimento che è un bisogno subcosciente dell'uomo. Quindi, applicando, trovando poi nella filosofia, anche dice San Pio X, questa parola, il subcosciente, i modernisti vedono proprio in questa parte, quindi inferiore alla coscienza, in qualche modo arazionale o prerazionale, l'origine del sentimento religioso. Bene, che cos'è questo sentimento religioso? Questo sentimento religioso è la fede. La fede che i cattolici dicono essere guida della loro vita, quale adesione a Dio, uno e trino, quale adesione alla rivelazione, alle verità che Dio mi ha rivelato. Bene, questa fede non è non può essere adesione dell'intelligenza ad una verità rivelata perché l'intelligenza non è capace, è preclusa. Bene, la fede è questo sentimento che mi spinge a pensare che ci sia Dio e quindi che mi crea questa rivelazione. Qual è l'origine della rivelazione? Non è Dio. La rivelazione non è né oggettiva, è soggettiva. È il sentimento religioso dell'uomo che plasma la religione. Ebbene, questo sentimento religioso dell'uomo, dicono i modernisti, ha un duplice. Ha una duplice valenza, una duplice operazione. Il sentimento religioso, è espressione di Dio, perché se Dio non è conoscibile, quindi è il sentimento che crea Dio. Ma allo stesso tempo, quando questo sentimento si manifesta, quale esso è, sentimento religioso, allora mi manifesta Dio. E allora ecco la conclusione nefasta, purtroppo. Il sentimento religioso è oggettivo e soggettivo. Il sentimento religioso ha Dio come oggetto perché manifesta Dio, ma è lo stesso, manifestarsi, è lo stesso manifestarsi di Dio. Quindi è di Dio e ha Dio come oggetto. Capite? E allora qual è la conclusione che deriva da questo discorso? Dio è soggetto e oggetto della rivelazione allo stesso tempo, ma in quanto posto dall'uomo, in quanto posto dal sentimento dell'uomo. E quindi che cosa deriva da tutto questo? Deriva che ogni religione, qualsiasi religione che troviamo nel mondo, non può che essere naturale e soprannaturale allo stesso tempo. Quindi la religione cristiana è una religione, non è una religione soprannaturale, perché basata sulla rivelazione che Dio ha fatto di sé e che ha in Cristo il suo culmine, ma il cristianesimo è una religione che si è sviluppata naturalmente in ragione di questo sentimento vago, no, dell'uomo subcosciente, e allo stesso tempo è soprannaturale. Perché? Perché in questo bisogno di Dio, chiaramente Dio stesso mi parla. E quindi il bisogno unisce la mia creazione e la parola di Dio. E alla fine c'è un mescolamento di religione e sentimento, e questo mescolamento è sempre lì. Questo è il punto essenziale del modernismo, un mescolamento tra coscienza religiosa e rivelazione. È questo che dobbiamo tenere a mente, cari amici, per capire che cos'è il modernismo e l'insidia storica di questo modo di pensare, che non sarà debellato con l'enciclica e con una dura lotta che San Pio X fece al modernismo, con il giuramento antimodernista, con l'epurare professori modernisti che insegnavano nelle varie università di teologia, eccetera, proibendo poi, essendo molto duro, anche con le pubblicazioni moderniste. Ma purtroppo, come fuoco sotto la cenere, questo modernismo è continuato. Ma proprio con questo concetto chiave che rimane, che ritorna ai nostri giorni, e questo ci dà modo di capire quello che succede ai nostri giorni, di leggere la realtà con più attenzione. Lo scambio modernista consiste proprio in questo mescolamento tra coscienza, ciò che è mio, soggettivo, che poi è favorito da una subcoscienza del sentimento religioso, e la rivelazione, ciò che è oggettivo. L'unione tra soggettivo, io, quello che io voglio, quello che io voglio credere, e quello che è oggettivo. Quindi, in questo modo, se c'è un limite, che è da un lato il mondo visibile, oltre il quale non si può andare, e dall'altro la coscienza, quali sono gli strumenti per eccellenza per leggere questo mondo limitato, visibile, che può essere letto con la mia coscienza e basta, che fonda la religione e la rivelazione? Bene, le scienze per eccellenza saranno la scienza, quindi soprattutto la scienza sperimentale, e poi la storia. Due sono le discipline, che guideranno l'aggiornamento, se vogliamo. Due sono le discipline più importanti dell'uomo che guideranno l'aggiornamento dell'uomo all'interno del mondo possibile, del mondo visibile. La scienza, le scienze sperimentali e la storia. La teologia, chiaramente, se non vuole rimanere indietro, deve aggiornarsi nel senso di stare al passo con la storia e con la scienza. Se la teologia rinuncia ad un dialogo che significa soprattutto accoglienza di queste discipline dentro di sé per lasciarsi plasmare dall'altro, da ciò che è altro da sé, allora la teologia rimane antica, rimane indietro, è una teologia che rimane indietro. E ritornando al nostro Ernesto Buonaiuti, che vi dicevo è potremmo definirlo uno dei principi del modernismo italiano, insieme a qualche altro, ma lui è il più rappresentativo. Il nostro Buonaiuti praticamente diceva in un suo scritto, oltre a questo che vi abbiamo citato prima, riformare Roma con Roma, diceva in un suo scritto che rimase anonimo, uscito nel 1907, anonimo, il programma dei modernisti, ma che poi fu riconosciuto quale scritto del Buonaiuti nel 1928, Buonaiuti, difendeva con le unghie la sua posizione modernista e diceva che in fondo la Pascendi di Pio X, che si scagliava contro il programma dei modernisti, non aveva capito fino in fondo le istanze del pensiero modernista. E quindi Buonaiuti faceva sì che, diciamo, si batteva perché questo pensiero venisse capito meglio. E che cosa diceva tra le altre cose? Qualcosa di molto interessante, molto attuale, molto profetico, oltre a riformare Roma con Roma, diceva molto altro. Diceva che, tra le altre cose, se la Chiesa, cito, non ha smarrito la coscienza dei suoi destini cattolici, se oscilla ancora nel fondo della sua anima l'eco della parola profetica, e sarà un solo vile e un solo pastore, essa deve uscire dal recinto solitario. Dal recinto del solitario santuario a cui non giunge più il fervore della vita collettiva pulsante nelle officine e nelle università. Deve ricercare il contatto degli uomini, deve riaprirsi la via verso le loro coscienze, rimuovendo la diffidenza che la lontananza e gli errori hanno accumulato contro di lei. Essa deve uscire, ripeto, dal recinto del solitario santuario. Chiesa in uscita. Ma c'è anche dell'altro. Buonaiuti diceva anche questo. Quante albe sono passate dai giorni di Innocenzo III e quanti avvenimenti hanno maturato dai giorni di Paolo III? E la filosofia e il pensiero religioso che si evolvono col progresso generale dello spirito pubblico. Molto più chiaro di così, no? Il fondamento del pensiero modernista è questo: lo spirito dell'uomo si evolve, il pensiero religioso si evolve col progresso generale dello spirito pubblico. Qui c'è molto del hegelianismo, lo spirito e quindi lo storicismo dello spirito che si evolve nella storia. La storia, vi dicevo, è la disciplina per eccellenza, perché segna proprio i termini continui dell'evoluzione dello spirito dell'uomo che è uno spirito immanentista, chiaramente uno spirito fenomenico, uno spirito che è all'interno del mondo visibile. Bene, e allora quante albe sono passate da Innocenzo III a noi? E chi pretendesse di rifarsi ancora di Innocenzo III, ignorando il progresso che è in atto ai nostri giorni, sarebbe un fallito, un deluso dalla storia. Bisogna aggiornarsi, bisogna andare al passo con i tempi, no, cose che sentiamo spesso, andare al passo con i tempi, riformarsi. Quindi chi pretendesse di capire la storia di oggi, il mondo di oggi, con le categorie dei monaci delle università medievali, gli apologisti della Controriforma, sarebbe deluso, no, non sarebbe più in grado. È necessario cambiare il modo di fare teologia. Bisogna cambiare la teologia dal di dentro, ci dicono alcuni documenti recentissimi di questo tempo. Echeggiando, a quanto pare, questo modo di pensare. Ma infine c'è un'ultima citazione che vorrei farvi, sempre dal Buonaiuti, che sottolinea la precedenza e l'onnipotenza, per così dire, della coscienza umana collettiva, che ingloba e supera poi la coscienza individuale. Bene, dice il Buonaiuti che lo spirito umano si evolve e con esso. Se la Chiesa non vuole ancora rimanere non aggiornata indietro rispetto alla storia, deve aggiornarsi anch'essa. Siccome lo spirito si evolve, con esso deve evolversi l'insegnamento della Chiesa. Perché? Perché l'esistenza è movimento, ci dice Buonaiuti. Profetico, l'esistenza è movimento. L'esistenza è cambiamento, movimento nel senso di cambiamento, cambiamento, ma cambiamento storico, cambiamento esistenziale. Capite che la storia è al di sopra dell'ontologia. Quindi il divenire, il cambiamento, la trasformazione è più importante dell'essere. È un modo in cui si accentua il cambiamento voluto per se stesso. E quindi un modo per mettere in evidenza questo continuo mutarsi, mutamento, trasformarsi delle cose. E allora i modernisti, il modernismo, davanti a questa analisi della realtà che cambia, ci dice che dobbiamo anche noi cambiare e dobbiamo cambiare facendo sì che la Chiesa cambi. E come deve cambiare la Chiesa? Cambiando il suo modo di fare teologia. Il modo di fare teologia deve essere necessariamente diverso. E allora, ecco, venendo a quanto abbiamo letto di recente, a quanto accaduto di recente, possiamo ben dire che qui si tratta di uno sforzo che va nella medesima direzione. Leggendo gli ultimi provvedimenti in ambito di riforma degli studi di teologia, sia per quanto riguarda il nuovo motu proprio di cui vi ho parlato in una scorsa catechesi, Ad Theologiam Promovendam, sia la Costituzione Apostolica, Veritatis Gaudium, dell'8 dicembre 2017, che va ad aggiornare le costituzioni delle università e delle facoltà di teologia, qui si vede che il modo di pensare è lo stesso. Praticamente che cosa si chiede alla teologia? Si chiede di essere una teologia in uscita, uscire, perché la vita è, l'esistenza è cammino, è cambiamento, è progresso, chiaramente. Si sottolinea poi che ci troviamo di fronte ad non soltanto ad un'epoca di cambiamenti, ma un vero e proprio cambiamento di epoca. Questo è molto caro a Papa Francesco, lo ribadisce spesso. Non ci troviamo soltanto dinanzi ad un'epoca segnata da qualche cambiamento, ma ad un cambiamento epocale, segnato da una crisi antropologica, socioambientale, per cui è necessario cambiare modello di sviluppo globale e ridefinire il progresso. Allora, la teologia dinanzi a questo cambiamento epocale che cosa deve fare? Deve cambiare, deve lasciare da parte l'aspetto più apologetico o manualistico o dogmatico, se vogliamo, o enciclopedico del passato scolastico e deve pensarsi in un modo nuovo, deve pensarsi come teologia che è sempre aperta al nuovo, all'altro da sé, come pensiero incompleto. E quindi una teologia che viene definita anche ospitale, una teologia che deve ospitare dentro di sé altri saperi. Quali saperi? Mi sembra fondamentalmente i saperi storici, i saperi scientifici. In questo modo il teologo non si deve più compiacere di un pensiero finito, perché la sua teologia è un pensiero completo, perché la rivelazione ci ha detto tutto e non abbiamo più altro da sapere. No, questo pensiero dobbiamo lasciarlo da parte, dobbiamo aprirci invece ad un pensiero che è disposto a lasciarsi cambiare anche, sì, cambiare. Dai pensieri altrui, dalle indagini delle altre scienze, dai risultati delle altre scienze. Però dobbiamo venire ad un punto, mi sembra molto importante. Facciamo un esempio storico, e di questo ne parlo anche nel mio editoriale. Rispetto a questa idea di ospitare, cioè portare il proprio punto di vista altrui in casa propria e quindi inserirlo, integrarlo, fa sì che questo estraneo diventi un uomo di casa, quindi, per farvi un'analogia, come si fa quando ci troviamo dinanzi ad un pensiero altrui che però nega e contraddittorio rispetto al mio pensiero? E se vogliamo fare qualche esempio storico, ci possiamo rifare a qualche padre della Chiesa. E i padri che si trovano a combattere agli inizi del cristianesimo quelle eresie perniciose che negano l'incarnazione del Verbo di Dio, che non ammettono la possibilità di un'incarnazione. Pensiamo a San Giustino Martire, ma pensiamo anche ad uno scrittore di grande levatura che è Origene, che sì, Origene che dialoga con un filosofo ateo, con un filosofo pagano, che avversa profondamente, ostinatamente il cristianesimo. Questi è Celso, Celso. E contro Celso Origene scrive un'opera contro, proprio contro Celso. Ma stando a quanto ci si dice oggi, allora Origene si è sbagliato, perché non avrebbe dovuto scrivere contro Celso, avrebbe dovuto invece ospitare il pensiero di Celso nella sua teologia. Ma questo Celso, questo povero Celso, diceva che in fondo l'incarnazione è un'illusione, che Gesù non è Dio. Gesù è visto come Dio dai cristiani, ma che si illudono perché sono ignoranti. Invece, se si aprono al bene della filosofia pagana, si accorgono che questa è una mera illusione, puerile. Sì, un'illusione puerile, diceva Celso. Origene risponde con tutte le. La sua capacità oratoria, anche apologetica, confutando le tesi di Celso. Ma se Celso fosse vissuto qualche anno fa, allora con Ad Theologiam Promovendam avremmo dovuto ospitare Celso nella teologia. E come si fa con alcune filosofie inospitali, ma che le si vuole inglobare ad ogni costo? Ma come si fa allora ad accogliere Celso in casa e a farlo diventare un uomo di casa, quando questo Celso ci dice che Gesù non è Dio? Allora, o Gesù è Dio o non è Dio. O facciamo teologia con i dati della ragione e della rivelazione, facendo sì che la teologia sia ancora intelligenza della fede, oppure facciamo un'altra cosa, cambiamo mestiere. Trasformiamo la teologia in una filosofia religiosa, come ci diceva il grande compianto filosofo Antonio Livi, Monsignor Antonio Livi. Molte delle teologie in voga sono piuttosto filosofie religiose, ma non sono teologie, non sono indagini della verità rivelata in ragione della fede che illumina la ragione, sono piuttosto sforzi filosofici, ma filosofie religiose. Quindi come si fa ad accogliere, ad essere ospitali nei confronti di un pensiero che contraddice la rivelazione? O la rivelazione è vera o non è vera. O si accoglie la rivelazione o si accoglie il pensiero altrui. Quindi non si può essere ospitali da questo punto di vista, non si può essere modernisti, per dirla in modo molto molto semplice. Non si può, in nome di questa apertura, no, al nuovo, e allo storicismo, far sì che praticamente che la teologia poi accolga dentro di sé anche la contraddizione di sé, perché se questo è vero, allora dobbiamo rinunciare semplicemente alla ragione e dobbiamo cambiare completamente mestiere. Un amico mi faceva notare anche che c'è un richiamo al modernismo nella Fides et Ratio, giustamente, anche la Fides et Ratio. Il numero 87 si riferisce al modernismo, soprattutto quando parla dello storicismo, che caratterizza un po' l'anima del modernismo e che è che è la versione più teologica del modernismo. E difatti è così, come ho cercato di spiegarvi. Ciò che anima il modernismo è una visione storicista di fondo. Che significa storicista? Significa che la verità non esiste, la verità è sempre parziale perché è costretta, è condannata a cambiare con i nuovi avvenimenti storici, con le nuove epoche storiche. Addirittura se siamo di fronte ad una svolta epocale, ma poi chi lo dice? Che siamo di fronte a una svolta epocale. In nome di che cosa possiamo dire che siamo dinanzi ad una svolta epocale? Ma anche se ci fosse, come sembra che c'è, perché non poter rispondere a questa sfida come ha risposto San Gregorio Magno al tempo della grande svolta epocale che c'era al suo tempo, che si vedeva tra due momenti importantissimi, la caduta dell'impero romano e il sopravvento della Chiesa, la Chiesa che doveva prendere le redini di un impero ormai crollato. Quello sì che era un cambiamento epocale, ma come ha risposto Gregorio Magno a quel cambiamento epocale? Inglobando il pensiero relativista che aveva portato l'impero romano a cadere nel pensiero della Chiesa, oppure a fondare il suo pensiero in modo saldo e genuino sulla divina rivelazione per affrontare le sfide del tempo. Capite che se Gregorio Magno fosse stato un modernista ante litteram, non avremmo avuto la Chiesa che avrebbe preso le redini dell'impero romano e si sarebbe affermata come leader, davvero dovremmo dire oggi con una parola nuova, leader mondiale. Non solo religioso, ma anche e soprattutto culturale, con un grande impatto sull'Europa del tempo che viene formata proprio grazie alla diffusione della fede e del cattolicesimo e del monachesimo che fonda l'Europa, che fa sì che si costituisca un continente che non ha confini visibili, ma che ha una identità comune. L'identità delle sue radici, della sua concezione giudaico-cristiana, fondata sulla fede, sulla ragione greca, sul diritto latino, ma che è universale, che si apre al tutto. Quindi, se c'è un cambiamento culturale, o epocale meglio, che c'è, perché non affrontarlo rimanendo saldi in quello che siamo? E allora, per concludere, cari amici, lo storicismo è proprio questo e ci porta quindi al modernismo. Ma l'approdo ultimo del modernismo qual è? Come si può ben capire? È il disfacimento della fede, la fede che viene fatta a pezzi praticamente. In fondo, il nostro caro Don Buonaiuti non credeva in Dio, questo è il punto, non credeva nell'esistenza di un Dio personale, perché il modernismo è questo, non crede in Dio. Nel modernismo c'è un forte ateismo. E proprio perché c'è un ateismo di fondo, alla fine posso essere pluralista, posso essere relativista, chiaramente posso inglobare tutto in modo così libero. Il problema è proprio questo, il modernismo porta al dissolvimento, disfacimento della fede perché principia da una posizione atea. Capite che se l'ateismo è il punto di partenza, allora perché fare teologia? Appunto, cambiamo mestiere, facciamo un'altra cosa. Bene, allora mi sembra
Padre,
che ho parlato
un
abbastanza.
messaggio dalla
Dimmi.
regia. Abbiamo preparato due slide che le possono essere utili.
Benissimo, fammi vedere. Grazie alla nostra regia. Monsignor Luigi Carlo Borromeo, Diario del Concilio. Leggiamo cosa dice. Il pretesto per ripudiare la dottrina della Chiesa, già solennemente dichiarata e definita, i novatori lo cercano nella pastorale. Esatto. La pastorale deve cercare e studiare vie nuove per arrivare all'animo delle nuove generazioni ed un linguaggio nuovo da parlare agli uomini della scienza, della tecnica, del cinema, della televisione, ma la pastorale non può né inventare verità nuove né rinnegare le verità vecchie, perché la verità è una sola, immutabile ed eterna. E più si va avanti, più ci si deve accorgere che il dissidio tra le due correnti non è di forma ma di sostanza. Esatto. non è intorno al mondo col quale si debba esprimere ed insegnare la verità, ma intorno alla verità stessa. Esatto. Luigi Carlo Borromeo, che continua così. Siamo in pieno modernismo. È il diario del Concilio, sì. Leggevo di Luigi Carlo Borromeo anch'io prima della nostra catechesi. Poi continua così, siamo in pieno modernismo, non il modernismo ingenuo, aperto, aggressivo e battagliero dei tempi di Pio X, no. Il modernismo d'oggi è più sottile, più camuffato, più penetrante, più ipocrita. Non vuole sollevare un'altra tempesta, vuole che tutta la Chiesa si trovi modernista senza che se ne accorga. Esatto. Modernismo più sottile. Continua così, il Cristo si salva nel modernismo, ma non è Cristo storico. È un Cristo che la coscienza religiosa ha elaborato perché una figura umana, ben delineata e concreta, facesse da supporto ad esperienze religiose che non potevano essere espresse nella loro ricchezza e intensità per via di puri concetti razionali ed astratti. Esatto, ottima fotografia. Il modernismo d'oggi salva tutto il cristianesimo, i suoi dogmi, la sua organizzazione, ma lo svuota tutto e lo capovolge. Non più una religione che venga da Dio, ma una religione che viene direttamente dall'uomo e indirettamente dal divino che è nell'uomo. Esatto. Ottima analisi del nostro Luigi Carlo Borromeo, Diario del Concilio. Un modernismo non aggressivo, mite, ma che svuota il cristianesimo dall'interno con questa idea atea, purtroppo. Un'idea di ateismo di fondo che riduce la rivelazione ad un sentimento religioso, a quello che io desidero. E questo accomuna un po' tutti, no? Il sentimento sembra che sia la cosa più universale, perché in fondo tutti abbiamo dei sentimenti, ma se poi Dio è così, così come ce lo presenta la rivelazione, questo è discutibile. L'importante è che rimaniamo fedeli ai nostri sentimenti. Bene. Purtroppo. Allora, fermiamoci qui, cari amici. Ringrazio anche la regia per questo aiuto molto prezioso. Ringrazio tutti voi. E spero di essere stato chiaro in questa esposizione, su cui ritorniamo adesso tra qualche minuto per allargare ancora di più il discorso e magari ritornare su quei temi un po' ostici o forse un po' difficili, quei passaggi storici e nozionali che potrebbero essere stati un po' complicati. Bene, allora datemi solo un minuto per prendere un sorso d'acqua e poi ci risentiamo. Bene. Grazie cari amici per la vostra attenzione, presenza e anche per la sopportazione, credo, perché stare qui ad ascoltare per questo tempo non è semplice e anche richiede sforzo, chiaramente. Ma come vedete, i nemici della Chiesa si industriano con tanti sofismi, con tante sottigliezze, pur di trasformare il patrimonio più bello, più santo che abbiamo, che è la rivelazione, in qualcosa di umano, diluirlo. Per far sì che cambi, e perché poi se cambia la rivelazione, cambia Dio, e tutto è oggetto di cambiamento. Tutto quindi è oggetto di giustificazione, tutto è permesso, tutto è buono, perché in fondo anche Dio si adatta alle nostre finitezze, al nostro modo di fare, al nostro modo di pensare. Bene, non tolgo altro tempo alle vostre domande che vedevo interessanti prima e anche numerose. Bene, Esther, partiamo con le domande. Silvio, padre, ma una contaminazione puramente ermeneutica e non sostanziale non sarebbe male, o sì? Grazie per la sua risposta. Silvio, una contaminazione ermeneutica, cioè mi sembra di capire uno sforzo ermeneutico più che un modo di cambiare la sostanza. L'ermeneutica bisogna prenderla sempre con le pinze, diciamo così, perché è un po' il risultato di questo esistenzialismo che si è imposto, facendo sì che la verità scomparisse, alla fine non c'è più la verità, ma c'è solo la sua interpretazione. Ora, se l'ermeneutica è basata su questo principio, secondo cui non c'è la verità, ma solo la sua interpretazione, e questa è già una sua interpretazione, avrebbe detto Nietzsche, e allora perché fare ermeneutica? Di che cosa? Invece, se per ermeneutica capiamo che bisogna capire bene che cos'è la verità, scandagliare bene la verità, allora sì, è bene fare un'ermeneutica. È bene accogliere una giusta ermeneutica, che sia un'ermeneutica veritativa, appunto. E invece no, e non è mai invece una contaminazione, dice Silvio, sostanziale. Questo sì. Bene. Gian, ma se la dottrina cambia, l'infallibilità del magistero doveva finire? E di conseguenza la fede doveva finire? Ed è vero, Gian. In questo clima in cui la dottrina, la fede cambia e il magistero non esiste più. Il magistero deve essere l'organo che prende atto del cambiamento. In questo clima modernista, il magistero è l'organo ufficiale che prende atto del cambiamento e quindi autorizza il cambiamento. È come un termometro, no? Che misura i termini del cambiamento e li favorisce. E questo è un passaggio che il nostro buon aiuti a cui si arrivasse, il cambiare Roma con Roma e che la riforma passasse per le mani di coloro che devono essere riformati, era proprio questo, far sì che coloro i quali hanno in mano la riforma siano riformati con la loro stessa riforma, cioè che il magistero diventasse in qualche modo propagatore di questo nuovo modo di pensare, di questo continuo cambiamento. E quindi doveva finire la fede. Eh sì, già, la fede non c'è più. La fede è un sentimento, è quello che uno pensa, è quello che uno sente. Ma io oggi sento una cosa, domani ne sento un'altra, per cui Gesù, chi è Gesù? E Gesù è un brav'uomo, Gesù è uno che ha fatto tanto del bene, ma poi se Gesù è Dio, questo non ci interessa. Cooperatores, padre San Girolamo che descriveva questi tempi, e il mondo sgomento si ritrovò ariano. Oggi direbbe si svegliò modernista. Eh sì, direbbe proprio così. Il mondo si svegliò, si destò modernista. Sì. Bene. Maddalena, buonasera Maddalena. Io penso che la teologia è in crisi perché è in crisi la santità di chi fa la teologia. Giusto? Penso che la teologia si capisca più cercando di vivere il Vangelo che non che con chissà quali studi. Esatto, Maddalena. La teologia è in crisi perché c'è un aspetto, è in crisi l'aspetto anche esistenziale di chi fa teologia. È giusto, giustissimo. La santità della vita è la garanzia, anzitutto, di poter fare teologia. Ed è questa sempre la sfida lanciata al teologo, che non sia soltanto uno studioso, ma sia un uomo che vive quello che studia. Ed è questa la teologia dei santi, questo è San Bonaventura, questo è San Tommaso, questo è Sant'Anselmo, dei santi che vivevano il messaggio evangelico e quindi lo hanno scandagliato con una profondità ineguagliabile. Ma è questa teologia che non piace oggi, la teologia di San Bonaventura, di San Tommaso, di Sant'Anselmo, ma appunto una teologia modernista è una teologia appiattita, è una teologia non solo che in continua evoluzione, ma che non promuove nessuna santità di vita, anzi, è una teologia antropocentrica che promuove una degradazione di vita. Eh sì. Maddalena, il Vangelo adattato al mondo, non il mondo secondo il Vangelo. Se vuoi convivere, se vuoi divorziare e risposarti, va bene un Vangelo che ti dite, fai quello che vuoi. Bene, mi sembra sì, Maddalena, il Vangelo adattato al mondo non va bene. È il mondo che deve adattarsi al Vangelo. Esatto, ma il programma del modernismo è adattare il Vangelo al mondo, far sì che il Vangelo cambi con i cambiamenti paradigmatici del mondo, con i cambiamenti epocali del mondo. Ma capite, se questo fosse vero, quanti Vangeli oggi avremmo? Quanti Vangeli dovremmo seguire? Tanti quanti sono i cambiamenti. Ma chi è che decide il cambiamento? È il profeta di turno, o chi è il possessore del potere di turno. E questo non va bene. Bene, vediamo ancora. Cooperatores. Ospitando così il Celso di turno, anche Sant'Agostino avrebbe sbagliato ciò che ha scritto sulla vera religione contro gli eretici del suo tempo. Esatto. Sant'Agostino ha sbagliato, ma ha sbagliato anche Sant'Ireneo. Sant'Ireneo che ha scritto Adversus Hereses contro le eresie. È una battuta. Qualche tempo fa un mio amico mi diceva che aveva proposto al Vaticano, alla libreria editrice Vaticana, un libro contro un autore recente, ma la libreria editrice Vaticana ha risposto: no, qui non siamo contro nessuno. Bene, allora anche. Non si scrive niente contro nessuno. Bene, allora anche se è sbagliato Sant'Ireneo, si è sbagliato Origene, che hanno scritto opere contro qualcuno, ma quel contra non significa contro la persona, contro, ma significa un rigetto delle idee sbagliate, perché le idee purtroppo fanno strada e, come vedete, le idee camminano nel tempo e provocano dei disastri quando sono idee sbagliate. Se non contraddette, confutate, queste idee purtroppo provocano dolori, disastri, che sono di una nocività smisurata, purtroppo. Bene, Alessandra, grazie Alessandra dell'attenzione. Mi sembra, da quanto ho ascoltato, che questa nuova teologia si basi intrinsecamente sul rifiuto del principio di non contraddizione, un Dio che è perfetto e non perfetto. Buono e cattivo, finito e infinito allo stesso tempo. Il delirio della fluidità metafisica, morale ed esistenziale, ho compreso bene. Esatto, Alessandra, è il rifiuto del principio di non contraddizione, che è alla base del rifiuto del pensiero metafisico, chiaramente. Ed il principio di non contraddizione viene già superato in ambito storicista. Perché è proprio con lo storicismo che è necessario, con il principio dell'antitetico, no? Dello sviluppo, del farsi dello spirito nella storia, è proprio lì che deve essere superato il principio della non contraddizione, di un Dio che è infinito ma che si fa finito. Cioè, è importante avere le due cose, perché ci sia il superamento di Dio, e il superamento di Dio è lo spirito, praticamente, che è capace anche di superare Dio, proprio perché questo superamento nasce dalla dialettica, quindi dal duello che c'è tra l'infinito e l'infinito, tra il vero e il buono, tra tutti gli opposti, no? Devono essere superati in modo dialettico. E allora in questo modo il principio di contraddizione sparisce, e quindi alla fine tutto è permissibile, tutto è accoglibile in nome di questa necessità di adattarsi al tempo, ma adattarsi appunto in modo storicista, in modo che ogni epoca può essere quella salvifica, ma non è mai quella conclusiva, perché poi c'è sempre una nuova epoca che si apre e che manifesta un'altra sfida. Quindi sì, proprio così. Bene, Clemente Bonanni, il modernismo, caro padre, radici dalla teologia della liberazione o viceversa? Caro Clemente, la teologia della liberazione è un prodotto, è una teologia molto più recente rispetto al modernismo. Il modernismo ha radici nello storicismo, nell'immanentismo religioso. Quindi, se vogliamo rintracciare un filosofo che è all'origine, Maurice Blondel, filosofo francese dell'immanentismo religioso, La teologia della liberazione viene molto dopo, ma se vogliamo, queste varie teologie che fioriscono nel periodo prima, del concilio e poi ancora che si impongono in qualche modo nella loro frastagliata varietà, teologia della morte di Dio, teologia della politica, teologia della secolarizzazione, tutto diventa in qualche modo teologia, teologia della liberazione. Tutte queste partono proprio da questa possibilità che il modernismo ha dato loro, che poi in qualche modo confluisce, e c'è un altro nodo storico da considerare, che è la Nouvelle Théologie, questa nuova teologia che diventa una teologia essenzialmente storica, ma non storica che guarda la storia come magistra vitae, ma storica nel senso di storicista. E fa sì che il Gesù, il Cristo della fede, per dirla con Chenu, che è uno dei padri fondatori di questa, Marie-Dominique Chenu, che è uno dei padri fondatori della Nouvelle Théologie, il Cristo della fede va ad essere ricercato nel Cristo della storia. Quindi, scindendo il Cristo della fede dal Gesù della storia, alla fine l'unico modo per capire chi è Gesù è il suo dipanarsi storico. Quindi, si arriva a queste varie teologie ed anche la teologia della liberazione dopo il modernismo e in conseguenza di questo passando attraverso la Nouvelle Théologie. Bene, grazie Clemente. Andiamo avanti. Martina, la storia viene vista come un cammino dove tutti sono protagonisti e gli errori non come un male da condannare, ma fattori trascurabili alla ricerca di ciò che unisce. L'importante è camminare insieme. Importante camminare, Martina, proprio così, sì, perché l'esistenza è un andare, l'esistenza è un cammino, un cambiamento, e quindi ciò che è più importante è proprio non fermare questo cambiamento, perché il cambiamento è inarrestabile. C'è una visione eraclitea qui di fondo. Contro Parmenide, se vogliamo. Parmenide ed Eraclito sono i due filosofi greci che si contendono la visione del mondo. Uno accentuando il fatto che l'essere è e quindi non può non essere, quindi c'è solo l'essere, l'altro accentuando che non c'è l'essere ma c'è solo il divenire, tutto muta, tutto si trasforma. Il modernismo sceglie la figura di Eraclide e quindi rifiuta Parmenide, tutto muta, tutto è destinato a cambiare, e quindi non ci sono errori, non ci sono mali da condannare. Perché? Perché i mali sono quello che a noi sembra male, ma è qualcosa di storico, quindi di redimibile. In che modo? Attraverso il suo superamento storico. I mali storici alla fine sono mali necessari, ma alla fine redenti dalla storia stessa che li supera in un momento successivo, presentando una situazione nuova. Quindi perché scandalizzarsi di tutto questo? È importante appunto camminare, andare. Dove? E questo non importa. Mino, padre, si potrebbe dire che il neomodernismo è una nuova forma di arianesimo? Bene, in un certo senso sì, l'arianesimo è molto presente ai nostri giorni, caratterizzati da un forte neomodernismo, che poi il neomodernismo è, ricapitolando quanto dicevo poc'anzi, è il modernismo che si colora di nuovi accenti nella Nouvelle Théologie e che sfocia poi nella posizione immanentista, ma anche molto relativista dei nostri giorni. E a me sembra che ci sia una forte componente ariana. Che cosa è l'arianesimo per tutti i nostri amici? L'arianesimo è una eresia cristologica terribile che minava agli inizi del cristianesimo con Ario, prete d'Alessandria, la verità di Cristo, dicendo che Cristo non è vero Dio, ma è creato dal Padre, è una creatura. Quindi non è della stessa sostanza del padre, ma è una creatura inferiore al padre. Un semidio, un superuomo, una via di mezzo. Ecco, superuomo, Superman. Chiaramente Ario fu condannato, dal dal Concilio di Nicea e poi anche successivamente. Però questa visione di un Gesù che non è Dio e ritorna anche nel modernismo, chiaramente. Gesù di cui la rivelazione non ci dice, non ci può dire chi è Gesù, ma l'unico modo per accedere a questo Gesù è la storia e quanto ha fatto nella storia. Ma poi che abbia fatto dei miracoli, questo non è accettabile, perché il miracolo esula la nostra capacità di capire il fenomeno. Quindi il miracolo non esiste. Quindi Gesù non ha fatto miracoli. Chi è Gesù? Un povero uomo, sì, in questo senso, arianesimo. Mario, ma se ho capito bene, il modernismo è la religione senza fede. Il prete modernista va all'altare con le braccia ciondolanti, solleva l'ostia con una sola mano, prega ammiccando l'assemblea, Maranatha. E purtroppo, Mario, potrebbe essere una conseguenza di questa eresia modernista che si infila un po' dappertutto. E nel modernismo non c'è la fede. La fede è un sentimento e il sentimento genera Dio, genera la rivelazione, il sentimento genera la liturgia. Questo purtroppo sembra visibile in tante liturgie, dove è il sentimento che fa il rito e non il rito che suscita la fede della gente. È il mio sentimento, è la mia concentrazione, il mio messone, direbbe Rahner, più lo vivo con intensità e più la messa è forte, più la messa è recepita come una messa così, una partecipazione forte alla messa, no? Quindi tutto dipende dal mio sentimento. E allora il mio sentimento può formare anche una nuova liturgia, può cambiare le regole della liturgia, può cambiare le rubriche, fare un nuovo Padre Nostro, per esempio, ma fare proprio un Padre Nostro da capo, come aveva fatto un prete, mi ricordo, a Firenze, che si gloriava di aver creato un suo Padre Nostro. Quando poi gli dissi, guardi padre, ma il Padre Nostro l'ha fatto Gesù nel Vangelo. Sì, ma questo non importa, il Padre Nostro lo poteva fare anche lui, quindi completa licenza qui su tutto. Paolo di Roma, il diavolo è stato il primo modernista quando nel libro della Genesi insinua che mangiando il frutto proibito si diventa come Dio. Esatto, Paolo, un ingannatore che prova a... Quindi a cambiare le carte in tavola, che prova a cambiare le cose e quindi ad ingannare. Esatto, proprio così. Anna, Padre Pio diceva, figlia mia, quando arriveranno quei tempi, chiuditi in casa e prega molto e non ascoltare più nessuno. Padre, siamo arrivati a quei tempi? E come dobbiamo comportarci? Siamo arrivati a quei tempi, sicuramente. Li stiamo vivendo, è molto chiaro, no? Che ci sono dei rigurgiti modernisti ai nostri giorni. E neomodernisti, come dobbiamo comportarci? Bene, come si sarebbe comportato Padre Pio vivendo oggi? E il suo tempo non è stato un tempo facile, come ben sappiamo. Qualche anno fa, alcuni anni fa, quello che lui ha vissuto non è stato semplice. Ma come lo ha vissuto Padre Pio? Voltando le spalle alla Chiesa, dicendo: mi faccio un'altra Chiesa, me ne vado, sbatto la porta e me ne vado, disobbedisco all'autorità perché l'autorità, per tante ragioni, non ha l'autorità, eccetera. No. Come ha fatto Padre Pio? Bene, Padre Pio ha obbedito in tutto quello che si doveva obbedire e si è offerto, si è sacrificato, è diventato un altro Gesù per il bene della Chiesa e così ha santificato tante anime, santificando lui stesso, in primis. Ecco come dobbiamo comportarci come avrebbe fatto Padre Pio. Bene. Silvio, né la scienza né la storia possono avanzare proposizioni nel dominio fideistico, possono semmai essere ancillari, come nel Caritas in Veritate. Sarei grato se condividesse il suo pensiero a riguardo. Nella scienza né la storia possono avanzare proposizioni nel dominio della fede, possono essere solo ancillari. Esatto, Silvio, proprio così. La storia, ma tutte le altre discipline dello scibile umano possono essere ancille, e l'ancilla in primis, per eccellenza, la filosofia, l'ancilla teologia, da sempre ritenuta ancilla nel modo più rispettoso del termine, non come serva della gleba, ma serva come aiuto, come come scienza che coadiuva la teologia, è la filosofia. Quindi la teologia non è mai chiusa agli altri scibili, anzi, da sempre, da che mondo è mondo. Pensiamo a Sant'Alberto Magno, che è uno scienziato, è lui stesso uno scienziato, oltre ad essere un grande scienziato nel termine moderno, della parola, nel significato moderno di questa parola, oltre ad essere un grande teologo. Quindi non c'è mai opposizione tra scienza e teologia, per cui tutti gli altri scibili sono sempre ben accolti, ma secondo dei limiti ben precisi, senza far sì che l'una scienza si trasmuti nell'altra e le cose si mescolino facendo un grande minestrone. Questo no, non è mai accettabile. Bene, allora credo che ci siamo, Esther. Allora un ultimo lancio pubblicitario, prima che chiudiamo questa nostra trasmissione, abbonatevi a Fides Cattolica per dare a tutti il logos della speranza e visitate il sito di Fides, fidescattolica.com, due numeri all'anno per soli 20 euro, qualcosa proprio di irrisorio, come vedete. Quindi non vi spaventate, abbonatevi e fatelo presto. Sicuramente come vi dicevo, una rivista un po' più specialistica, ma trovate del materiale, credo, molto utile per tutti voi, catechisti, operatori pastorali, sacerdoti, religiosi, laici, per poter essere aggiornati sulle ultime novità, e sempre però con un taglio teologico classico, per rimanere fedeli ai grandi teologi della storia della Chiesa, con un approccio cristiano, classico, metafisico, quindi privilegiando la filosofia di San Tommaso, la filosofia di Don Scotto, la filosofia di San Bonaventura e la filosofia realista in genere, la filosofia realista che non trasforma la realtà in apparenza. E quindi mette se stessi al posto della realtà. Ecco, allora oggi abbiamo parlato di Fides e vi ho presentato quindi il mio editoriale che potete leggere però se vi abbonate alla rivista. Benissimo, allora ringraziandovi per l'ascolto, mi raccomando, diffondete il video per quanto vi è possibile, anche iscrivetevi ai canali dai quali seguite. E cliccate sulla campanella. Allora concludiamo questa trasmissione di oggi, cari amici, con una preghiera affidando la nostra riflessione e i frutti di questa riflessione alla Santa Vergine Maria, perché dia alla Chiesa una primavera, una vera primavera teologica in cui si rispetti la fede, la rivelazione e si prediliga la grande teologia, la vera teologia, la teologia dei santi, quella teologia che i santi fanno in ginocchio. Bene, c'è anche Lidia che ci saluta da Londra. Grazie Lidia, un argomento importante. Bene, in unione di preghiera con tutti voi, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata sede della sapienza, San
Prega per noi. Prega
Giuseppe,
per noi.
il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della Vergine Maria Immacolata e Corredentrice, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Grazie per l'ascolto. A presto. Buona serata e Ave Maria.